State ascoltando SBS Italian.
Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
L'inverno è arrivato a Gaza, come stanno vivendo i bambini superstiti dopo 2 anni di conflitto e ancora sotto i bombardamenti nonostante il cessate il fuoco. Chi si sta occupando di loro e delle loro famiglie? Lo chiediamo a Save the Children, da 100 anni al fianco dei bambini in tutto il mondo. Silvia Gison, Humanitarian Advocacy Coordinator per Save the Children Italia.
La situazione nella striscia di Gaza continua ad essere preoccupante. Siamo contenti di questa pausa nelle ostilità che sta garantendo un minimo di sollievo alla popolazione civile. Attualmente sappiamo che si sono raggiunte circa 20.000 vittime minorenni all'interno della striscia, ma sappiamo che questo numero è solo la punta dell'iceberg, perché a queste vittime si aggiungono coloro che stanno soffrendo di malnutrizione e tutti quei bambini e quelle bambine che sono purtroppo rimasti sepolti sotto le macerie e che quindi è impossibile identificare o rintracciare. Parliamo di un contesto nel quale c'è il maggior numero di bambini al mondo che è stato costretto a subire amputazioni di arti superiori o arti inferiori a causa dell'utilizzo di armi esplosive in aree densamente popolate, ma non solo, anche a causa della mancanza di accesso a disinfettanti e a altri prodotti medici che potrebbero evitare amputazioni di ampio spettro sui minori, ma che purtroppo continuano ad essere bloccate oltre i confini della striscia.
Lo stop alle ostilità non ha significato però lo sblocco degli aiuti umanitari.
E la maggior parte delle organizzazioni umanitarie infatti continua a non avere accesso alla striscia di Gaza con i propri prodotti e i propri macchinari. Da marzo di quest'anno quasi nessun camion di aiuti di organizzazioni umanitarie della società civile è riuscito a entrare a Gaza, quindi tutto ciò che si trova sui mercati viene portato all'interno dalle Nazioni Unite oppure da entità private, compagnie o altri entità nel mondo dell'industria, del mondo del privato che commercializzano all'interno della striscia di Gaza, quindi i costi dei generi alimentari o i costi di materassi, per esempio, o tessuti che possono servire a riparare tende o a portare calore a minorenni all'interno della striscia hanno dei prezzi decisamente proibitivi.
Le strutture sanitarie sono state quasi completamente distrutte, rimangono le cosiddette unità mobili e i punti di assistenza sanitaria primaria.
Come Save the Children noi gestiamo 2 punti di primaria assistenza all'interno di Deir Bala e Khan Yunis, dove forniamo supporto per la malnutrizione ma anche primo soccorso per i minori, le mamme e i neonati che accedono ai nostri servizi. È chiaro che continuano ad essere una goccia nel mare, ci troviamo di fronte a una crisi umanitaria legata alla salute che sta anche in aumento, perché parliamo di un contesto nel quale anche le strutture idriche e sanitarie sono andate al collasso e quindi si sta assistendo a un rischio crescente di focolai di colera o di altre malattie legate all'accesso all'acqua.
In che condizioni arrivano le mamme e i bambini che accogliete nei vostri punti di soccorso?
Attualmente forniamo assistenza a circa 11.500 pazienti. All'interno dei nostri centri arrivano molte mamme incinta o in allattamento che molto spesso arrivano a parti prematuri e che quindi hanno bisogno anche di cure prenatali e di assistenza per evitare che ai bambini si trasmetta la malnutrizione in alcuni casi e in altri casi appunto che le complicanze legate al parto, soprattutto a parti prematuri, portino danni diretti ai minori, perché ricordiamo che non entrano comunque incubatrici né assistenza prenatale. A questo si aggiunge tutta la componente malnutrizione, che chiaramente è uno dei nostri interventi principali. Parliamo di circa 132.000 bambini che da qui a giugno 2026 soffriranno di malnutrizione acuta e cronica se l'accesso all'aiuto non diventerà più sostenuto. Questo vuol dire che da noi arrivano bambini che hanno comunque delle difficoltà che possono essere legate alla complicanza di accedere a alimenti nutrizionali e nutritivi per un lungo periodo, quindi molto spesso diciamo che cerchiamo di recuperare i bambini che già soffrono di malnutrizione acuta e grave.
Ci sono altre problematiche che vedete sul campo ogni giorno da segnalarci?
Assolutamente sì, parliamo di un contesto nel quale l'81% delle strutture è stato bombardato e parzialmente o totalmente distrutto. Questo vuol dire che quasi 1,5 milioni di persone sono alla ricerca di rifugi d'emergenza. In questo contesto, quindi, cosa succede? Chi ha accesso già a tende, comunque sono 2 anni che il rifugiato intende che non ricevono materiali per procedere alle riparazioni. Siamo di fronte all'inverno, stanno iniziando delle forti piogge. Sono stati temporali qualche settimana fa che ne hanno distrutte molte di tende e i materiali di sostegno ancora non entrano in maniera strutturata, riescono a entrare tessuti, ma non riescono a entrare martelli o pezzi di legno che possono costruire le strutture per tenere in piedi le tende. Quindi tutte queste persone si trovano poi ammassate in aree, soggette anche a volte a sfollamento, alla ricerca di una copertura, un accesso, diciamo, ai servizi. In aggiunta a tutto ciò, ricordiamoci che non si è smesso comunque di raccogliere testimonianze di vittime. Abbiamo operatori umanitari sul campo che continuano a raccontarci di bombardamenti o di colpi d'arma da fuoco. Non accadono nell'intera Striscia di Gaza, i bombardamenti a tappeto sono cessati e noi speriamo che questo vada nella direzione di un cessate il fuoco duraturo, ma avvengono ancora all'interno della linea, cosiddetta linea gialla, cioè nelle aree che sono sotto controllo israeliano ancora nella striscia.
Infatti ci sono stati recentissimamente altri bombardamenti proprio con vittime, appunto bambini.
Sì, ci sono stati bombardamenti con vittime di minorenni. Uno degli ultimi che abbiamo anche registrato noi ha comportato la morte di circa 78 persone, tra cui anche molti bambini. Questo vuol dire che comunque non si sta tranquilli e non si ha davanti la prospettiva di una pace, si ha ancora paura. Le conseguenze quindi di lungo periodo sulla salute mentale continuano ad essere presenti. Per noi gli sforzi volti verso la pace, verso la soluzione di questo conflitto devono essere rafforzati, devono essere sostenuti e devono garantire ai palestinesi la possibilità di essere ascoltati e in particolare ai bambini la possibilità di portare i loro bisogni all'attenzione della comunità internazionale.
Qual è la parte più difficile del vostro lavoro adesso nella striscia di Gaza?
È l'accesso. Molti materiali, come vi dicevo, sono stati bloccati all'ingresso da marzo 2025. Ancora abbiamo camion pieni fermi in Egitto o in Giordania in attesa del permesso di poter entrare. Parliamo di un contesto in cui inoltre c'è il più alto numero di morti tra gli operatori umanitari. Parliamo di quasi 600 vittime tra gli operatori umanitari, che è un numero altissimo rispetto ad altri contesti di conflitto. Quindi è complesso operare. Come Save the Children, noi continuiamo ad essere presenti. E anzi, siamo pronti ad aumentare il nostro intervento nel momento in cui questo ci verrà garantito e ci verrà dato il permesso di poter aumentare il nostro intervento. Cosa vuol dire aumentare il nostro intervento? Vuol dire aumentare la possibilità per i bambini di ricevere un'educazione, la possibilità di ricevere accesso a servizi di salute mentale, a servizi di nutrizione, di lotta alla malnutrizione per bambini minorenni, ma anche per mamme incinta o in allattamento. Vuol dire garantire accesso all'acqua a molte comunità. Vuol dire sperare di dare una prospettiva di futuro a quei bambini e quelle bambine che ancora oggi continuano a vivere nella paura.
Il sito di Save the Children Italia www.savethechildren.it. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.